te. Me imagino los en gloria te.
Il Signore è con voi. E dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Alleluia, gloria al Signore sempre. Tre letture meravigliose, quelle che ci vengono proposte oggi per la liturgia. La prima lettura fa riferimento al V secolo avanti Cristo, quando i nostri padri erano stati deportati a Babilonia. E lì si interrogano sul perché è successo questo. E nel 587 avanti Cristo Nabucodonosor entra a Gerusalemme, la rade al suolo e calpesta il Tempio del Signore. Nel Tempio del Signore, dove c'è la manna, è un po' come la nostra Eucaristia, che viene calpestata, le tavole della legge, i 10 comandamenti scritti con il dito di Dio vengono spezzati, l'oro viene rubato, ovviamente viene messo nel mercato facendo crollare il prezzo dell'oro, perché quando l'offerta supera la domanda sapete che funziona così, però ecco, si interroga, perché ci è successo questo? Come è stato possibile che i pagani sono stati più forti di Dio? Più volte Dio aveva difeso il suo tempio, perché loro erano sicuri. E c'è scritto nel libro dei Maccabei, quando è un inviato del re entrò nel tempio e gli angeli lo ammazzarono bene. Insomma, il tempio era difeso. In questo frangente invece non è difeso. E allora si interrogano. Noi le vediamo nella prima lettura, siccome loro non avevano ottemperato al giubileo, il giubileo dice, cioè fino a quando non avrà scontato i suoi sabati, rimarrà schiavo per 70 anni. Ovviamente questo viene scritto dopo, e quindi la cosa viene. Per 70 anni loro sono stati schiavi in Babilonia. Perché siamo stati schiavi? perché non abbiamo rispettato la legge. Non abbiamo rispettato il sabato, ecco perché erano così fissati con il sabato. Non abbiamo rispettato il giubileo. Ogni 7 anni, dice, ogni 7 anni praticamente bisognava ridistribuire la terra. Non fu mai messo in pratica. Perché ogni 7 anni praticamente c'era chi si arricchiva e chi si impoveriva. E questo dipende dal libero mercato. E anche oggi nel capitalismo c'è chi si arricchisce perché ci sa fare, c'è chi non si, chi si impoverisce perché non ci sa fare. E a quel tempo, ogni 7 anni, bisognava rimettere tutto in pari. La cosa non. E quindi dice, forse per questo. Sono passati 2500 anni e purtroppo tante volte noi pensiamo la stessa cosa, la punizione di Dio. Forse abbiamo fatto i monelli, ecco, lo ricordiamo adesso a proposito della pandemia, la punizione di Dio oppure per altre circostanze. Ma il libro della Sapienza dice chiaramente: non provocate la morte con gli errori della vostra vita. Non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, perché Dio non gode della rovina dei viventi. Questo è Sapienza 1,12. E quindi dobbiamo essere convinti che Dio è sempre dalla nostra parte, anche quando noi non sappiamo da che parte stare. Siamo i nostri errori, ecco allora il peccato che tante volte viene soltanto visto dal punto di vista cultuale, l'infrazione ad una legge. Il peccato è qualcosa che fa male a te e quindi ti impedisce la pienezza della vita e ti porta alla rovina. Il problema, ecco, che noi abbiamo capito bene che stiamo sistemando, Esodo 34, 7, è che questi errori che facciamo, continuano nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. E se una mamma è alcolizzata, e il figlio ha questa tendenza all'alcol. Se la mamma ha una malattia nel sangue, la trasmette al figlio. E questo dal punto di vista biologico, dal punto di vista spirituale, ecco, nella terza, nella quarta generazione portiamo avanti delle occasioni, attenzione, delle occasioni di peccato. Noi poi siamo libero arbitrio, siamo liberi di fare quello che vogliamo. Però abbiamo questa occasione. Purtroppo l'occasione fa l'uomo ladro. E allora ci caschiamo e perpetuiamo. Guardando l'albero, io ho il beneficio della confidenza di tante persone che mi raccontano delle loro. Vedo che in ogni famiglia, c'è una cosa che continua. L'albero genealogico che continua, sia io lo vedo ad esempio con quello dei miei genitori, sia quello di mia mamma che di mio papà, ci sono delle situazioni che si ripetono nelle varie generazioni, fino a quando c'è qualcuno che chiude il cerchio. E questi dobbiamo essere noi, perché noi abbiamo avuto la grazia di capirlo e di meditarlo. Però la cosa bella, Dio non ci abbandona mai, quindi lui ci darà sempre delle occasioni. Il problema nostro che andiamo in chiesa è quello che noi ci aspettiamo sempre che sia il parroco, che sia il vescovo, che sia, per carità, con tutto il rispetto per l'autorità, ma la salvezza può venire, molte volte viene dai pagani, viene da altre. Allora, qui è Ciro. Ciro non crede in Dio. Ciro non gli interessa, però lui dice: Dio mi ha detto che voi dovete ricostruire il tempio, quindi chi è fedele a Yahweh parta e gli dà anche i soldi, però non crede Ciro. Ciro viene chiamato poi il Messia e nella profezia di Isaia. Che significa questo? Significa, vi ricordate le nozze di Cana? Alle nozze di Cana il vino stava finendo, la festa stava andando a carte 48. Il cerimoniere, come si usa oggi, c'è, come si chiama, quello che... Il maître, quello che organizza, non si è accorto che mancava il vino. Chi se ne accorge? Maruzzella, ma chi è? Per noi è la Madonna. Ma le donne a quel tempo non gli davano nemmeno confidenza. È lei che si accorge che manca il vino e interviene. Quindi l'ultima della scala sociale, l'ultima della scala sociale se ne accorge e rimedia il tutto. Chi aveva questo compito non se ne accorge. Chi aveva questo compito, purtroppo noi tante volte facciamo come i mosconi. Sapete i mosconi in estate? C'è il vetro e loro stanno sempre lì sul vetro che vogliono uscire quando accanto c'è l'altra finestra aperta. Oppure a volte io li apro un pochettino, basta girare così, niente, muoiono. E così tante volte siamo noi, perché vogliamo che queste persone preposte ci aiutino, ma quando invece non sanno manco aiutare se stessi. Quindi è bello la frase che io cito sempre del film Un tram chiamato Desiderio. Ho sempre confidato nella bontà degli sconosciuti. Ma è dal punto di vista cristiano, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. E questa misericordia te la darà non a chi tu hai fatto il bene, assolutamente no. Anche l'amico, quello in cui confidavo, alza contro di me il suo calcagno. Dice, io mi ricordo quando ero malato. Ho avuto un periodo di malattia, chiamiamolo, e quando facevo la chemio, quindi non avevo nessun. Allora, ogni tanto venivano i poveri, c'era una coppia di poveri che stavano davanti la porta, Stefano e Milena, e allora io mi ricordo una volta non, proprio non avevo, che ti vengono le nausea, già che io ce le ho dalle gravidanze passate. E queste nausee, una sera che proprio non avevo voglia, portarono una vaschetta di caponata siciliana. Dice: guarda, l'hanno regalata a noi, però penso che a te piace che sei siciliano. E cioè, buonissima, quindi per dire, quelli che domandavano l'elemosina hanno fatto l'elemosina a me, ma in altre circostanze questa. Per dire, forse i padri dovevano accorgersi, questo sta facendo la chemio, magari facciamogli qualcosa di particolare, manco per sogno e così via. No, la copertina. Allora, c'era una copertina che cioè, avevo bisogno di una copertina perché non c'è, era ottobre-novembre, ancora non c'era freddo, non c'era caldo. E cosa? Un giorno ho detto, forse avrei bisogno di una copertina, perché la coperta che lei faceva caldo, la toglievo e sentivo freddo. Ce ne volevo uno di mezzo tempo, ma in convento non c'era. Arrivarono questi con questa copertina, che poi copertina, copertone, era di un letto matrimoniale, che io uso quello del letto matrimoniale perché mi deve essere super avvolgente, perché io non li metto sotto, quindi magari si... Per dire, chi mi ha portato i due poveri davanti alla chiesa, che adesso non ci sono più, li hanno spostati, adesso sono a Monferrato. Per dire, a volte le persone preposte ad accorgersi di te Non può essere magari il tuo partner, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, qualcuno del gruppo, non se ne accorge? E forse quello che sta davanti alla porta della chiesa a chiedere l'elemosina si accorge di te. Ho sempre confidato nella bontà degli sconosciuti. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. La troverai non da quelli a cui hai fatto misericordia. Il Cireneo, quando Gesù portava la croce, tutti sono scappati. Pietro chiamo alla follia, Giovannuzzo. O Teostaga Pestini, scapparono tutti. E Gesù che portava la croce, chi chiamarono? Uno sconosciuto, il Cireneo. Preso il Cireneo, dice: porta sta croce, perché questo qua se non ci muore prima che arrivi al Calvario. E dov'erano i suoi apostoli? Dov'erano tutte le persone a cui aveva fatto del bene? Per dire, quindi. Per non parlare dei collaboratori, vi ricordate che erano tutti affamati? Chi è che ha dato la chiave di volta? Un ragazzino. Cosa gli disse Filippo? Senti, mandali via, adesso abbiamo fatto la preghiera, Iate venne a cercare da mangiare. E no, date voi stessi da mangiare, non abbiamo niente. C'è un ragazzino, l'ultimo della scala sociale, proprio se Maria era la penultima, questo è un ragazzino, un garzone, che aveva 5 pani e 2 pesci, era la schiscetta della mamma, che gli aveva detto: figlio mio, va bene che vai a pezzo sto guru, portati sto cosa da mangiare e almeno hai qualcosa. Lui l'ha condivisa, mentre gli altri, gli apostoli, cosa gli ha detto? Mandali via, cacciali via. Quando venne la donna che aveva la figlia malata, la cananea, poi traducono esaudiscila. No, e cacciala via. Basta con questa donna che ci importuna, ma cacciala via, se la sbriga lei. È una cananea, c'è scritto non farai grazie ai cananei, quindi siamo cacciala via. E invece Gesù, ecco, per dire, state attenti ai collaboratori, state attenti a quelli che stanno più vicino a voi. Ecco, quello Dio ha preso e li ha riportati attraverso Ciro, che era un Dio pagano che non conosceva Yahweh, però l'ha fatto per il suo interesse. A volte gli altri lo fanno per i suoi interessi, ma che importanza ha? L'importante è che le cose riusciamo a realizzarle. E questo per quanto riguarda la prima lettura. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. E allora ti ringraziamo, Signore. Vogliamo fare questo canto perché vogliamo sfrondare dalla nostra testa che l'aiuto ci deve essere dato. Dal fratello più accanto, dal partner, dal figlio, dalla figlia. No, Signore, Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Vogliamo, ecco, essere figli del vento, vogliamo affidarci, a quell'angelo, a quel messaggero che tu manderai indipendentemente dall'amico, perché l'amico in cui confidavo alza contro di me il calcagno, Salmo 41. Dio aprirà una via.
Thank you.
Lode, continuiamo. Attenzione a conclusione di quello che abbiamo ascoltato della prima lettura, il Tempio doveva dare gloria a Dio. Nel momento in cui non ha dato più gloria a Dio, è stato distrutto. Ci sono realtà nella nostra vita che devono dare gloria a Dio. Quando noi mettiamo su un piedistallo, crollano. Se tu metti tua moglie su un piedistallo, crolla. Se tu metti tuo marito su un piedistallo, crolla. Se tu metti tuo figlio, tua figlia su un piedistallo, crolla. Se tu metti il tuo lavoro su un piedistallo, crollano. Ma non perché Dio è geloso e allora è una legge spirituale. Se io prendo questa cosa, cade perché è la legge della gravità che l'attira verso il basso. È così la legge spirituale. Le cose che noi mettiamo su un piedistallo cadono, crollano. E quindi molte volte la colpa è nostra. No, perché poi ognuno deve fare la sua vita. Teniamolo presente. La seconda lettura ci porta alla salvezza, che è un dono di Dio. Stamattina mi avete sentito urlare, parlava la signora Elena Pisani, io urlavo, qualcuno ha pensato che cosa, perché la signora si ostinava a dire merita, merita, merita. Allora, per carità, noi viviamo in una società, adesso c'è anche il Ministero del Merito, è stato messo da questo governo, e la meritocrazia c'è nella società pubblica e anche nella religione, ma non c'è per quanto riguarda Gesù. Qui San Paolo, nella lettera agli Efesini, ci dice chiaramente che noi siamo salvi per grazia. E questa grazia viene, siamo salvi mediante la fede. Ciò non viene da voi che siete buoni, bravi e belli, ma è dono di Dio. E nemmeno dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua. Attenzione, questa è la teoria della giustificazione dei protestanti. E praticamente voi ricordate, vi dico pure la data, e la data l'avevo scritto però adesso, quando Martin Lutero, ecco, il 31 ottobre del 1517 andò nella cattedrale di Wittenberg e scrisse le 95 tesi, giuste, giuste. Però purtroppo poi dal 31 ottobre 1517 ci fu la divisione tra Chiesa Cattolica e Chiesa Protestante. Lutero dice: noi siamo salvi mediante la fede. E non... Il 31 ottobre 1999 e ad Augusta hanno fatto pace, però le chiese sono rimaste separate. Hanno trovato un punto d'accordo tra San Giovanni Paolo II e la Chiesa protestante luterana, e dove sì, noi siamo salvi mediante la fede. Non è che le nostre buone opere ci salvano, e sono al contrario. Praticamente io ho preso consapevolezza della mia salvezza e compio le opere che Dio ha pensato per me dall'eternità. E in quanto sono salvo, io faccio opere di bene. In quanto io sono dannato, nel senso che non sono collegato al Signore, non faccio le opere di bene, quindi faccio opere di male. Terra, terra. Questa giornata di ritiro che io sto facendo qui, e per me è un po' una... bellissimo, sono contentissimo, è un po' stancante, dalla mattina, dalle 3 che sono sveglio, sino a stasera mattina, cioè quindi, però, io sono convinto che Dio l'ha pensato per me dall'eternità. Ma non è questo ritiro che io faccio a voi che mi porta salvezza. Assolutamente no. E siccome Dio l'ha pensato, io sono entrato in questa dinamica di salvezza. Ma non è perché io faccio questo ritiro e sono bravo. No, lo faccio perché è il mio compito, è la mia missione. Così anche per te, Maria, che già hai una certa età, non è che sei una ragazzina, e altre ragazze della tua età sono buttate sul divano a vedersi Maria De Filippi o come si chiama lì Domenica Inn o altro. Tu hai preso la macchina con questo tempo, ad ampi e tuoni che ci sono, dopo la sparatina che hanno fatto ieri a Frosinone, quindi hai preso la macchina e sei venuta. E questo dobbiamo convincerci, che questo è un dono che Dio ha fatto a noi, non un dono che noi facciamo a Dio. Questo, come il fariseo, vi ricordate? Io digiuno 2 volte a settimana, pago le decime, faccio questo, quindi Dio tu sei obbligato con me. No, no, no. E questa giornata è un regalo che Dio ha fatto a noi, che Dio ha fatto a me. È un regalo, al di là della stanchezza, dei disagi, delle cose. Questo ci libera da sentirci in debito con Dio. Perché molte volte noi facciamo: ma come? Io ho fatto tutto e allora solo per grazia. Noi abbiamo tutto per grazia. Dai frutti li riconoscerete, questo ormai l'abbiamo detto 50.000 volte. Quindi ecco che allora cambia tutto. Hanno fatto pace prima, c'è stata la divisione tra protestanti, adesso la divisione tra protestanti e cattolici non si basa più su questa tesi dottrinale. Perché la dottrina è stata unificata 31 ottobre 1999 ad Augusta. Bellissimo questo documento di unificazione, non c'è differenza. Le differenze sono ormai incancrenite nei secoli dalle istituzioni. Quindi c'è il Papa, lì c'è il Primate, la Chiesa, le diocesi, le chiese. Quindi è una cosa umana, ma dal punto di vista dottrinale c'è stata la riappacificazione. Poi ci sono anche altre quisquilie, anche cose. Però se voi vedete, sono veramente quisquilie, cose che dettate anche dall'ignoranza, è ovvio, praticamente anche i santi, la Chiesa oppure il Papa, nell'ignoranza nostra, noi diciamo che è il successore di Gesù, è Gesù in terra, anche Santa Caterina da Siena, ignorante, per carità, era analfabeta, anche se dottore della Chiesa, il dolce Cristo in terra. Il Papa è teologicamente il servo dei servi di Dio ed è il successore di Pietro, perché Gesù è vivo, Gesù guida la sua Chiesa. Però ecco, oppure i santi, Padre Pio, Verius, Santa Rita, cosa, e noi li mettiamo, ma i santi sono soltanto testimoni. Teologicamente, poi è l'ignoranza popolare che gli assurge a divinità, anche la Madonna è corredentrice, per carità, cosa, ma la Madonna è una creatura che ha detto sì, che ha fatto tutto, però è creatura. Quante volte sentiamo dire la Madonna ti farà grazia? No, la Madonna grazia ne fa, tinti, non distrarre, perché poi quella non capisce niente. Quindi la Madonna ti farà grazia. No, la Madonna non fa le grazie, le grazie le fa Gesù. Però noi le sentiamo dire anche da papi, no, da vescovi, da preti e cose. Quindi le differenze sono non dottrinali, ma istituzionali. Ovvio che lo accetteranno anche la Chiesa ortodossa. La Chiesa ortodossa è meglio della Chiesa cattolica. E per la dottrina dello Spirito Santo, per la dottrina della Madre di Dio, ma veramente meravigliosa, non accetteranno mai il Papa. Quindi, nell'anno 1000 si è divisa la Chiesa cattolica dalla Chiesa ortodossa, per cose dottrinali, ma dal punto di vista come la Chiesa anglicana, dal punto dell'Eucaristia è uguale, solo che il capo della Chiesa è adesso Re Carlo III, non è Papa Francesco. Sono cose di uomini. E teniamolo presente, perché molte volte abbiamo questo, a parte che siamo divisi anche fra di noi, i vari gruppi, i vari preti che ti buttano fuori dalle chiese, il gruppo di quella, quindi questo canto non si può fare più perché appartiene all'altro gruppo. Sono cose umane, ma dal punto di vista dottrinale siamo uno. È tutto per grazia. Stupenda grazia. E allora, Signore, aiutaci ad andare oltre queste cose umane e questa istituzione di gruppi, di potere, piccoli poteri, e donaci di comprendere che tutto è grazia e che solo per grazia, quindi è tutto stupenda grazia. Metà. L'amor che mi
You just say,
Il sangue suo mi riscattò e come pioggia su tenda tra che tenda progressa la mia speranza in lui, lo scudo in cui confiderò fin quando vita dietro a te e mi spezzo il sangue suo mi riscattò come pioggia su di noi stupenda grazia eterno amore.
Lode. L'ultima parte dell'omelia è il Vangelo, dove incontriamo Roberto, il firmato Medjugorje. Incontriamo Nicodemo. Ma che somiglia a lui? Perché? Adesso ve lo spiego. E Nicodemo è affascinato da Gesù. E lo riconosce, Signore. E lui è un membro del Sinedrio, diremmo oggi lui è un membro del Consiglio Pastorale, oppure diremmo è un membro del Collegio Cardinalizio, perché il Sinedrio era diciamo il Collegio Cardinale, la parte più importante accanto al Sommo Sacerdote, quindi lui era una persona di potere e riconosce, però lui è schiavo del potere. Difatti parla al plurale, dice sappiamo che sei un maestro. Ma come sappiamo? So, parla al singolare. No, sappiamo. Quindi lui ancora è posseduto dalla mentalità comune. Lui va di notte perché così non lo vede nessuno. Dice, così non corro il rischio. E lui sa tanto, lui sa tutta la dottrina di Israele, però non ha il coraggio di fare il passo, rompere, per carità, non rompere, ma comunque quando Gesù viene accusato, cioè il Sinedrio lo giudica, lui tenta una timida difesa, tenta, e gli dicono studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea, perché Gesù veniva dalla Galilea, ma Gesù dove è nato? A Betlemme. Ma loro, molte volte noi guardiamo l'apparenza, lui veniva dalla Galilea, ma Gesù veniva da Betlemme e Michea diceva il profeta e il Messia nascerà a Betlemme. Però ecco, quindi lui rimane, dopo questo gli dico studia, lui rimane all'interno della... e purtroppo non farà il passo di seguire Gesù e lo avrà da morto. Il Venerdì Santo lui troverà il coraggio di farsi dare il cadavere, va con Giuseppe d'Arimatea, che era una tomba nuova, e si fa dare il cadavere. E nel giorno della resurrezione non c'è. Questo per dire che bisogna fare delle scelte, perché dicevo Roberto, ho detto Roberto, ma come mai non c'eri stamattina? E no, non potevo dire al mio parroco che non ci andavo, e quindi devo coccolare anche il parroco, un colpo alla botte, è una cosa scherzosa. Però ecco, ci sono dei momenti in cui dobbiamo dare testimonianza, no, c'è un ritiro, per dire, in carità, un in più, un in meno, non è che ci cambia la vita. Però ecco, questo seminario Ricordiamoci di Nicodemo, per non prenderci poi il cadavere, per non fermarci al venerdì santo, proprio dobbiamo dare testimonianza e dobbiamo rompere gli argini e inondare con, insisti in ogni occasione opportuna e inopportuna. E poi fa Gesù, questo di rinascere dall'alto, il vento, lo abbiamo detto, dice come il serpente fu innalzato nel deserto, così è necessario che il figlio dell'uomo venga innalzato perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. È importante questo, anzitutto, quello, il riferimento è alla linguetta, linguccia nostra, quando erano questo dei serpenti velenosi, serpenti brucianti, perché ti bruciavano, in pratica quando la gente era nel deserto si lamentava. Si lamentava e allora ad ogni lamentela, sacchete, uscivano questi serpenti che li mordevano. La gente stava morendo tutta perché era un popolo di lamentosi, infatti poi morirono tutti, popolo di lamentosi. E allora Dio disse, prendi il serpente, mettilo su un'asta e chiunque guarderà il serpente sarà guarito. E noi troviamo il mito di Asclepio, questo serpente che troviamo nelle farmacie, e che bisognava guardarlo. È importante questo, importante guardare il problema. Non dobbiamo metterci la testa sotto la sabbia come lo struzzo. E tra l'altro è problema, pro più avanti, blema lanciare. Quindi guardare al problema è importante, non farne diventare un idolo che poi ne parliamo in continuazione, però parlare problema, lanciare in avanti, lanciarci in avanti, significa guardare, perché se tu devi saltare un ostacolo, devi guardare, devi valutare e poi ti lanci. Ecco allora guardare. Guardate a lui e starete raggianti, perché poi Gesù verrà innalzato sulla croce, guardare a lui e guardare la nostra croce. E attenzione, significa quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Qual è il momento più proficuo per noi? Quando siamo perseguitati. Quando siamo buttati nella croce, quando siamo. Quello, se noi siamo convinti, quello è il momento in cui noi attiriamo le persone, perché risplendiamo non di luce nostra, ma di luce riflessa di Gesù. E solo che a volte cosa facciamo noi in questi momenti di persecuzione? Cosa facciamo? Ci nascondiamo. E meglio non dirlo, meglio non dirlo che vado da padre Giuseppe, e meglio non dirlo che seguiamo Gesù. E perdiamo la grazia. Gesù ha detto: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E ricordatevi che quello che hanno fatto a lui lo faranno anche a noi e quelle grazie che ha preso lui le prenderemo anche noi. Quindi il momento più proficuo è questo. Quindi ecco perché non nascondiamoci, ma anzi perché non possiamo mettere, Gesù ha detto, la lampada sotto il tavolo. Ma la lampada va messa in alto per dare luce. E quindi dobbiamo essere anche noi, non nasconderci, mi vede nessuno? Non nasconderci, ma splendere. Sì, persona splendida. Splendida, sì, splendi. È una comunità che splende e attira, ma dipende dalla nostra consapevolezza, dipende dal nostro crederci. E poi smettiamola di vivere questo avvelenamento. Oh, credici, Gesù ha detto, questi saranno i segni di coloro che credono. I cinque segni, ve li ricordate? I cinque segni se siamo credenti. Nel mio nome cacceranno demoni. Ovvio, i primi sono quelli nostri, sdemoniarci. Parleranno in lingue e afferreranno in mano i serpenti. Terzo, berranno del veleno e non farà loro danno, imporranno le mani ai malati, questi saranno meglio. È importante questo berranno del veleno, perché questo veleno, bene o male, ci viene dato. Quindi ci danno questo veleno, oh, mamma mia, mi hanno parlato male, io che sono brava, buona e bella, e quindi sto male. Basta! Berranno del veleno, non farà loro danno. Credici e vai oltre. Prossimamente farò la catechesi. Sono i quattro accordi di Miguel Ruiz, non so se li conoscete. Riconosci? E il secondo accordo è quello: non prendere nulla di per personale. E venerdì facevo l'esempio che se io litigo con Simona Rita, no? Oppure Marina Lacconesi, non devo prendere per personale se Simona Rita non se la prende con me, e probabilmente perché in me vede il fratello maggiore, che lo conosco tra l'altro, un bravo ragazzo, oppure vede il suo ex che lei ha lasciato, oppure vede, insomma, proietta su di me qualcosa che è suo. Quindi non prendiamo nulla di personale. Molte volte invece noi, ecco, Simona se la prende con me e allora dico: ma io che cosa ho fatto? Sono innocente, perché io sono bravo, buono e bello, e allora, ma è lei, poverina, e quindi purtroppo cosa facciamo? Noi prendiamo sto bicchierino di veleno e restiamo avvelenati. Guardate a lui e sarete raggianti. Signore, ti affido Simona, ci avrà i suoi problemi. E adesso ti ritelefona di nuovo la tua amica. Preoccupata, avrai i suoi problemi, quindi io vivi e non prendere nulla per personale. Purtroppo in una comunità famosissimo, quello della Badessa, dice: padre, io con Dio sto benissimo, il problema sono le sorelle. Con Dio noi stiamo tutti bene, quando siamo a casa. Il problema è entrare in una comunità, è entrare in una comunità religiosa, in una comunità di preghiera, è in una comunità di ufficio. I cattivi sono sempre gli altri. Ma ricordiamocelo, non prendiamolo per personale. E molte volte noi, è lei, è lui che ha i suoi problemi e li riversa. Io poi, figurati, io sono un prete, quindi tutti quelli che hanno una cattiva concezione del prete, appena ti vedo un prete così, oppure chi è cresciuto invece con il rispetto del prete, però ecco, sono dei rapporti falsi, perché sono rapporti basati su un'autorità, mentre noi dobbiamo avere un rapporto sincero, autentico,
Io.
piove,
Grazie.
governo ladro, basato sul rispetto e la conoscenza reciproca personale. Personale. Ecco allora quello che vi ho detto, berran del veleno e non. E allora guardiamo il problema, non così, diamo testimonianza, ricordiamocelo. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Proprio quando la gente parla male di noi, quello è il momento più proficuo, perché diventiamo luce che attira e ricordiamoci di Simei. Simei che malediceva Davide, e Davide disse tranquillamente: oh, Dio cambierà in benedizioni tutte queste maledizioni. Quindi lasciamo andare, ecco il canto. E con questo canto concludiamo, lasciate andare, lasciamo andare tutto, E con questo canto ci lasciamo andare anche noi e lasciamo andare le varie realtà che ci tiranneggiano e lasciamo andare e guardiamo a Lui per essere luce, per essere raggianti. Amen.
Gesù, ti mando Dio, a quale mi metto corso di tutte le cose cui ti appoggi, lascia che io prenda lui, e ripieno nel suo spirito sarà. Oh, Jesus,
Allora nella vita